Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione. Rieccoci qua. Oggi parliamo di protocolli di comunicazione. Facciamo una panoramica un po' sui vari protocolli esistenti, ma soprattutto vediamo i vari ruoli, vediamo un po' come è strutturata la comunicazione tra sistemi e tra componenti dello stesso sistema. Partiamo subito senza tante introduzioni perché il tema, diciamo, è abbastanza ampio. Allora, quando si parla di protocolli di comunicazione, la prima cosa che viene in mente è sicuramente internet, quindi leviamocelo subito di mezzo, parliamone subito, perché è un ottimo esempio di stack di protocolli di comunicazione. Che vuol dire? Vuol dire che c'è una pila di protocolli, diciamo, dove ogni strato gestisce un aspetto diverso della comunicazione. E tra l'altro ogni strato può avere diverse implementazioni. L'esempio più lampante è ai strati più bassi, quelli diciamo fisici, dove noi possiamo avere come una scheda Ethernet ad esempio, oppure una scheda Wi-Fi, e tutto il resto dei protocolli, diciamo tutti gli altri strati, non se ne accorgono. Non è che il programma che vuole mandare dei dati ad un server deve sapere se verrà trasmesso tramite Wi-Fi o tramite Ethernet. Quindi abbiamo un livello di astrazione, anzi una sequenza di livelli di astrazione che permettono una certa flessibilità. Questo modello di stack di protocolli si chiama modello ISO-OSI. Ve lo dico così magari cercate su Google, trovate l'immaginetta e si capisce immediatamente. Bene, ma quindi quali sono questi compiti che deve assolvere un protocollo di comunicazione? Sicuramente trasferire dati, questo è ovvio, ma più che trasferire dati, mettere in comunicazione due sistemi, appunto, o due componenti. E quindi vuol dire che ci vuole quello che poi è il cosiddetto protocollo applicativo, una lingua comune, quindi un formato che entrambi i dispositivi, entrambi le parti capiscano, comprendano. Nel caso di internet, questi sono protocolli quali HTTP, FTP, SSH, che dicono proprio cosa ci andiamo a scambiare, che tipo di dati ci andiamo a scambiare, in che formato, in che ordine, le varie procedure. Ma nell'esempio in cui io invece connetto un microcontroller ad uno schermo, il protocollo è semplicemente l'elenco dei comandi da mandare allo schermo per poi far comparire un'immagine, ecco. Quindi anche quello è un protocollo di tipo applicativo. Quindi quello ce l'abbiamo sempre. Un altro strato che abbiamo sempre è quello che invece sta più sotto, quello fisico. Quello fisico è quello che poi effettivamente trasferisce i dati. Quindi o emette onde radio o li trasferisce su un filo di rame o attraverso fibra ottica. Ok, un collegamento fisico vero e proprio. E un sistema di segnali. E esempi di questi sono SPI, I2C, ma appunto anche Ethernet, Wi-Fi e così via. Ecco, a quel livello lì, il livello fisico, dobbiamo definire come vengono trasmessi i simboli, come avviare la comunicazione, perché tipicamente c'è un canale fisico dove non c'è una comunicazione continua, quindi bisogna mettersi d'accordo sulla modalità con la quale si dà inizio a un trasferimento. E ci sono veramente tanti modi, come è possibile avere delle linee separate che segnalano l'inizio e la fine del trasferimento, quindi delle linee dedicate solo a quello, come possono invece essere le sequenze di segnali di una particolare durata, una particolare sequenza, che quando vengono emesse e recepite, diciamo, dall'altro lato, segnala ok, da adesso sto ricevendo dei dati validi, e alla fine che dice ok, adesso non riceverò più dati fino al prossimo inizio. E a questo livello ci sono, diciamo, difficoltà in base a che tipo di comunicazione abbiamo, perché se abbiamo una comunicazione unidirezionale tra due entità è tutto semplicissimo, perché uno parla e l'altro ascolta, quindi non c'è bisogno di contendersi la linea. Perché noi parliamo di linee fisiche, mettiamo ad esempio una linea di rame che può essere una traccia su un circuito stampato. Se andiamo a cercare di portarla a uno logico o zero logico contemporaneamente in due, succede il casino, diciamo, se il bus non gestisce questa eventualità. Possiamo avere una comunicazione bidirezionale ma alternata, anche qui è relativamente facile, specialmente se sono sempre solo due parti che comunicano in maniera diretta. Un esempio classico, la porta seriale, la UART, dove la comunicazione è diretta tra due dispositivi. Lì di base si parla di comunicazione unidirezionale. Se è bidirezionale, semplicemente ci sono due linee, quindi non c'è contesa. Un dispositivo utilizzerà una linea per trasmettere e un'altra per ricevere, e l'altro dispositivo dall'altra parte appunto utilizzerà le stesse linee ma in modo opposto. Nella porta seriale in particolare questo si fa con il cavo intrecciato, cioè dove i due fili di trasmissione e ricezione a una delle due estremità si incrociano in modo da invertire trasmissione e ricezione da una delle due parti. Così non c'è bisogno di mettersi d'accordo su chi trasmette e chi riceve su quale delle due linee. Non so se sono stato chiaro, però se ci pensate è abbastanza logico. Ecco, nel caso in cui invece la comunicazione è bidirezionale, ma soprattutto può essere iniziata da una qualsiasi delle parti, anche se sono due in teoria, ma a maggior ragione se ci sono più parti, e questo succede spesso anche sui protocolli radio, dove comunque anche se il canale è l'etere, è comunque un canale condiviso. In quel caso sarà appunto compito del protocollo gestire delle strategie per risolvere questi conflitti. E ce ne sono varie, adesso non le andiamo a vedere, perché l'importante è capire il concetto e poi quando ci interessa qualcosa nel dettaglio ce l'andiamo a vedere in maniera concreta. Ok, quindi finora ho parlato di due parti che comunicano, ma spesso non è così. Già un bus come E2C o anche USB prevedono che ci siano più dispositivi attaccati allo stesso bus. Anche ad esempio l'USB usiamo porte separate ma sono collegate allo stesso controller, poi con l'hub a maggior ragione, che moltiplica il numero di porte ma si attacca sempre allo stesso bus, e a quel punto è necessario un protocollo di indirizzamento. Protocolli di indirizzamento possono essere infinitamente semplici e infinitamente complessi in base alla scala, diciamo, di quello che dobbiamo ottenere. Un esempio semplice appunto è quello del sistema E2C. Praticamente c'è un master, che è quindi quello che controlla la comunicazione, che seleziona il dispositivo col quale comunicare, che vuol dire che lo seleziona, che quando comincia la comunicazione trasmette l'indirizzo. Quindi ogni dispositivo attaccato al bus E2C avrà un indirizzo. Questo indirizzo non viene configurato in maniera dinamica in questo caso, quindi è staticamente assegnato, e ovviamente ogni dispositivo è a corrente del proprio indirizzo. Il master, che vuole comunicare con uno di questi dispositivi, manda l'indirizzo e poi prosegue con la trasmissione. Gli altri dispositivi riceveranno comunque tutta la comunicazione. Semplicemente, quando vedono che l'indirizzo non è il loro, ignorano i dati, non rispondono ai comandi perché sanno che deve rispondere qualcun altro. Che poi, se ci pensate, questa cosa succede anche in qualsiasi protocollo radio. I dati arrivano a tutti quelli che sono nel range, poi sta a loro ignorarli. In uno schema come E2C è facile gestire gli indirizzi. Con Ethernet già comunque gli indirizzi sono fissi su Ethernet, il famoso indirizzo MAC, che è univoco per ogni scheda, che è semplicemente molto lungo, e quindi la probabilità di conflitti all'interno di una rete domestica o aziendale che sia è zero, presso a poco. Quando però vogliamo connettere dispositivi che non sono sempre connessi contemporaneamente, cambiano in continuazione, insomma internet, già l'indirizzamento diventa una cosa più complicata. Anche all'interno di una rete locale, perché una cosa è l'indirizzo MAC a basso livello che connette fisicamente i dispositivi, e una cosa è la connessione logica con l'indirizzamento logico che dice a quale macchina deve andare il pacchetto, ma senza sapere dove si trova fisicamente. In questo caso ci deve essere un protocollo che si occupa di assegnare gli indirizzi. Nel caso di una connessione di una rete locale, ad esempio col protocollo DHCP, ci sarà il router che assegnerà gli indirizzi interni, quindi indirizzi locali, ai vari dispositivi, ai vari computer. Oltre a questo c'è anche la necessità di un protocollo di routing. Che sarebbe il routing? Il routing sarebbe il mandare i dati dove serve, il trovare dove stanno fisicamente poi i computer. Perché io quando do un indirizzo IP, protocollo IP, immagino che ne avete sentito parlare, quando do un indirizzo IP, come dicevo, non so quell'indirizzo a che macchina fisicamente corrisponde, dove si trova. Non so neanche in realtà se corrisponde a niente, in teoria. Nel senso che quella macchina in quel momento potrebbe essere spenta. Ci vuole un protocollo che faccia in modo che il pacchetto dati, ecco, parlo di pacchetto perché appunto nella comunicazione internet si manda a blocchi, ok? Questo blocco è un pacchetto di dati. comunque che porti questo pacchetto a destinazione e lo faccia possibilmente nel minor tempo possibile. Ecco che sarà appunto compito di questo strato occuparsi di gestire delle tabelle di routing dove si sa che ad esempio questa sottoclasse di indirizzi, e sottoclasse vuol dire praticamente da qua a qua, un range, mandalo a questo server che sta collegato lì, poi quello vede un range magari più ristretto e dice ok, lo mando a quell'altro lì e prima o poi si trova la macchina, ok? Come quando mandate una cosa per posta, non è che il postino la prende dalla cassetta delle lettere, si mette in macchina e va dal destinatario, lo porterà a un centro di smistamento più vicino che poi lo porta all'altro hub che poi magari lo manda a un altro centro di smistamento locale e poi finalmente ve la portano a casa. Il concetto è quello. Oh, però con un sistema del genere chi mi dice se un pacchetto è effettivamente arrivato? E qui ci sono varie strategie. Nel caso in cui la cosa mi interessa, allora ad esempio su internet il protocollo TCP che garantisce che i pacchetti arrivino. Che vuol dire che lo garantisce? Che intanto prevede una procedura per stabilire una connessione. Stabilire una connessione vuol dire che io provo a mandarti un pacchetto e mi aspetto una risposta di un determinato tipo che dice sì sì ci sto, sono contento di parlare con te grosso modo. Poi io quando mando dei dati tu mi dici ok sono arrivati, oppure mi dici non è arrivato questo pacchetto perché c'hanno un numero di sequenza e quindi se a me mi arriva il 13 e poi il 17 e non mi sono arrivati quelli in mezzo, dico ah non mi sono arrivati e vengono ritrasmessi. TCP si occupa di tutta questa cosa, quindi gestire ritrasmissioni e così via. Ovviamente questo vuol anche dire che ogni pacchetto che io mando genera un pacchetto di risposta. I pacchetti di risposta sono più piccoli, possono accorpare diciamo l'hack di più di un pacchetto se non ricordo male, ma comunque generano un certo overhead sulla rete che tipicamente va bene, ma in alcuni casi non è accettabile. In alcuni casi io preferisco mandare dati e poi se arrivano bene, se si perdono, pazienza. E dici ma perché? No, non c'ha senso sta cosa. E invece c'ha senso nello streaming, dove i dati devono arrivare velocemente, quindi streaming audio, streaming video, dove magari a livello applicativo c'è una pseudo connessione iniziale, ma poi arriva il flusso dati così ininterrotto. Se un pacchetto non arriva non succede niente, perché magari è un'interruzione di pochi millisecondi di audio, di video che non si notano, non è un dramma, è preferibile rispetto all'overhead dei pacchetti di hack di ritorno, acknowledgement sarebbe, quindi conferma. Ecco, questo protocollo si chiama UDP, quello più usato comunque, sempre in ambito internet. Oh, non ho parlato dell'integrità dei dati, che è un altro aspetto che devono gestire i protocolli di comunicazione. L'integrità dei dati e un'eventuale correzione dei dati è praticamente compito di quasi tutti gli strati, nel senso che è un compito che vediamo ripetuto spesso a vari livelli della comunicazione. A livello fisico in maniera un po' più minima e a livelli un po' più alti magari con dei checksum, dei codici di correzione. Non li andiamo a vedere nel dettaglio, però lo scopo è chiaro. Se io mando dei dati voglio che arrivino questi e non altri, o voglio almeno dare un modo a chi li riceve di controllare se i dati siano coerenti o meno. Ecco, questi sono i principali ruoli che devono essere svolti dai vari protocolli di comunicazione. Nella maggior parte degli esempi ho portato i protocolli di rete che si usano per internet, perché un po' sono sulla bocca di tutti, un po' sono forse quelli più interessanti e più ricchi come funzionalità. Ho semplificato ovviamente perché io vi do sempre degli spunti per poi approfondire. Questo è un podcast, se io mi mettessi a fare la lezione per filo e per segno diventerebbe noioso, lungo e poco comprensibile senza nemmeno un supporto visivo. Però comunque quelle cose che ho detto si applicano anche agli altri protocolli, quindi USB, SPI. Cambia ovviamente quali compiti devono svolgere. USB per dire non ha il problema del routing che ha un protocollo di rete, è ovvio, no? Sono fisicamente tutti attaccati i dispositivi. Bene, per oggi questo è quanto. Penso e spero che vi sia utile e vi ringrazio nuovamente per l'ascolto e ci risentiamo al prossimo episodio. Un saluto, ciao ciao!